Come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? In questa domanda, che è più un'accusa che una domanda, di Paolo ai Galati, ho ravvisato quello che mi pare essere il tema centrale di questo quarto capitolo: la svolta per la libertà. La svolta nella storia, la svolta nella vita dei credenti e la mancata svolta dei Galati. La venuta del Figlio costituisce la svolta della storia, che appare così divisa in due. Essa, la venuta del Figlio, imprime una svolta radicale nella vita dei credenti, che prima sono schiavi, poi figli ed eredi. I Galati, invece, pur avendo ricevuto la condizione di figli, fanno come un'inversione a U, ritornano indietro, si rivolgono di nuovo alle loro antiche divinità. Ecco, è con questa chiave di lettura che prenderò in esame soltanto i primi 11 versetti, che sono quelli in cui Paolo sviluppa il tema della libertà in rapporto al tempo. Paolo sta proseguendo un suo ragionamento che ha già iniziato al capitolo 3, quindi lo riprende, lo prosegue, e sviluppa soprattutto il concetto dell'erede, che l'ha accennato alla fine del capitolo 3, eredi secondo la promessa. Paolo adesso vuole chiarire il carattere provvisorio della legge. E per chiarire questo carattere provvisorio della legge utilizza un'immagine, una terza immagine, perché le prime due le aveva già utilizzate sempre nel terzo capitolo. Allora, la prima immagine utilizzata nel terzo capitolo è quella in cui Paolo dice che la legge è come un carceriere, quando dice rinchiusi sotto la custodia della legge. E poi l'altra immagine, la legge è come un precettore, quando dice è stata come un precettore per condurci a Cristo. Ora invece utilizza questa terza immagine, ed è quella che anche i figli raggiungono solo ad un certo punto della loro vita la pienezza dei poteri filiali. Fin tanto che l'erede è minorenne, l'erede è tale soltanto a partire da un tempo fissato. Siamo in presenza di una cesura. Questa cesura è la venuta di Cristo, che segna la linea di demarcazione fra il tempo dell'attesa e il tempo dell'intervento di Dio. Il tempo di prima, quello dell'attesa, è quello in cui l'erede è in una condizione minorile, in cui tutti, giudei e pagani, vivevano prima di Cristo. È una condizione simile a quella dello schiavo, perché? Perché entrambi sono sottoposti ad altri che esercitano la patria potestà su di loro. Analogamente, noi eravamo dunque come figli minorenni che non potevano disporre delle loro sostanze, e il tempo in cui questo doveva cessare, questo stato di minorenni doveva cessare, non è il frutto di una evoluzione personale, come potrebbe essere la maggiore età, il raggiungimento della maggiore età, o di un processo storico, ma è stato fissato dal Padre, cioè da Dio, ed è l'ora della venuta di Cristo. A Paolo interessa mettere in evidenza qui due idee. La prima è questa, che un minorenne che si trovi nella situazione descritta è sì legalmente proprietario dei beni ereditati, ma in pratica non si distingue in nulla dal suo coetaneo che invece di essere padrone è schiavo. L'erede minorenne, come lo schiavo, non è padrone di se stesso perché? Perché dipende dal tutore e non ha la disponibilità dei beni, perché è l'amministratore che ne cura la gestione. L'altra idea che vuole mettere in evidenza Paolo è che questa situazione è una situazione provvisoria, transitoria, dura soltanto finché l'erede è sotto tutela e cessa quando giunge o si compie il termine fissato dal padre. Allora, c'è stato un tempo in cui anche noi eravamo in una situazione analoga, cioè non eravamo ancora giunti a possedere l'eredità dei figli di Dio, ma ci trovavamo sotto tutori e amministratori. E chi erano questi tutori e amministratori? Paolo li chiama gli elementi del mondo, che per i pagani potrebbero essere le forze naturali, le forze astrologiche, mentre per i giudeo-cristiani radicali coincidono con le interpretazioni o le accentuazioni di punti particolari della legge che miravano più al controllo delle persone che alla ricerca e alla testimonianza della volontà di Dio per l'uomo e i rapporti fra gli uomini. Questa sopravvalutazione degli elementi di questo mondo nell'idolatria dei pagani e nel legalismo radicale dei giudei cristiani li accomuna in una certa misura, perché questi elementi finiscono per fare come da cortina fumogena tra l'uomo e il suo Dio. Infatti Paolo parla di adorazione di quelli che per natura non sono dei, per quanto riguarda il paganesimo, e parla di asservimento agli elementi del mondo per ciò che riguarda il giudaismo. Al versetto 4 Paolo ci dice: ma quando giunse la pienezza del tempo? Con questa espressione che designa la venuta dei tempi messianici che colmano la pienezza, che colmano la lunga attesa dei secoli, appunto come una misura finalmente piena, Paolo ci parla dell'intervento e della manifestazione di Dio nella storia. Intervento e manifestazione avvenuta in un momento preciso, una volta per tutte, l'invio del Figlio. La pienezza del tempo, intesa come compimento o come adempimento totale, è in analogia con il termine fissato dal Padre del versetto 2. Ecco, non c'è qui l'idea che il tempo si sviluppa, l'ho già accennato all'inizio, si matura in modo simile allo sviluppo dell'adolescente che diventa donna o uomo. Come nel versetto 2, è il padre che determina il momento in cui l'erede potrà godere dei suoi diritti e dei suoi beni. Non è, appunto, la maturazione fisica o intellettuale a determinarlo. È la decisione di Dio che stabilisce quando sia il momento opportuno per la venuta di Cristo. Q- con questa forma stiamo parlando sempre della ma quando giunse la pienezza del tempo. Con questa forma leggermente retorica, Paolo mette l'affermazione in linea con quanto ha già detto nel capitolo precedente. Capitolo 3, al versetto 19, Paolo dice: fino a che fosse venuta la discendenza. Poi ancora, sempre al capitolo 3, versetto 23, ma prima che venisse la fede. Al versetto 25, sempre del capitolo 3, una volta giunta la fede. Ecco, accentuando così il significato di svolta che Paolo vede in quel momento particolare in cui Dio mandò il figlio suo. Lutero dice: non è il tempo che ha determinato l'invio del figlio, bensì l'invio del figlio che ha determinato la pienezza del tempo. Ecco, il figlio viene come un essere umano qualsiasi, nato da donna, sotto la legge. Come un essere umano qualsiasi, sia sul piano naturale che sociale che religioso. Nacque creatura umana ed ebreo. Per riscattare, siamo al versetto 5, il fine per cui è stato inviato il figlio è un'azione liberatrice, per riscattare, vale a dire per istituire un rapporto nuovo con Dio, l'adozione di figli. E in quale modo? Calvino risponde con una immagine molto efficace, prendendo le catene su se stesso, egli le ha tolte agli altri. La prova della avvenuta adozione è la presenza nei nostri cuori dello spirito del figlio di Dio che grida: Abba, Padre. Allora, la svolta è segnata dal duplice mandò a mandato dell'iniziativa di Dio. Nel primo caso mandò il figlio suo, si riferisce quindi all'atto storico fondamentale e irripetibile dell'incarnazione. Il secondo ha mandato lo spirito, si riferisce ad una situazione battesimale o più in generale all'azione dello spirito che conduce alla fede. Lo spirito inviato da Dio grida, è un participio presente che sta a significare il tempo dell'azione duratura dello spirito, non effimera, è uno spirito di acclamazione, di invocazione al Padre, non una volta sola, ma durante tutta l'esistenza di chi crede. È un'esclamazione ispirata dallo Spirito, in cui rompe la convinzione gioiosa e riconoscente di ritrovarsi figli di Dio per adozione. È lo Spirito del Figlio che ci assicura che siamo figli. E soltanto dei figli possono gridare così nello Spirito del Figlio. Anzi, il Figlio stesso, identificato con lo spirito, grida in loro. Non mi soffermo sulla Abba Padre perché Roberto vi ha dato una scheda, quindi vado avanti. Paolo descrive come un movimento circolare dello spirito che è inviato dal Padre come spirito del figlio suo e ritorna al Padre nell'acclamazione dei fedeli. Paolo infatti non lo descrive come uno spirito in sé, ma nella sua funzione, cioè come uno spirito che è ed agisce essenzialmente in altri, in Dio, nel Figlio, in noi, così da creare la più perfetta comunione fra tutti quelli che lo condividono. I figli di Dio, siamo al versetto 7, i figli di Dio sono liberati dalla tutela della legge grazie all'opera di Cristo e vivono in completa e fiduciosa comunione col Padre, senza alcuna intermediazione oppressiva e limitativa. Possiamo notare il tu del versetto 7, che è un tu personale, lo usa solo al versetto 7 Paolo, il tu, e quindi un tu che si rivolge a tutti e a ciascuno. Ecco, gli ultimi versetti da 8 a 11, gli ultimi per me, per la mia relazione, in questi ultimi versetti Paolo arriva alla conclusione della sua dottrina della libertà, che, come vi ho già accennato, ha sviluppato già fin dal capitolo 3. Allora, la struttura di questo ultimo brano, 8-11, è centrata su un contrasto, sul contrasto introdotto da un tempo e da ora invece. Il primo, un tempo, fa riferimento al tempo della minore età, della tutela, del servaggio. L'ora invece si riferisce alla condizione del credente come figlio erede e libero da tutela, riprendendo così lo schema temporale di 1.7 della prima parte che abbiamo esaminato, che metteva a contrasto che cosa? Un prima e un dopo separati dall'evento salvifico, l'invio del figlio da parte di Dio. Ora Paolo non parla più in generale, non si rivolge più a tutti i cristiani, sia di origine giudaica che pagana, ma si rivolge direttamente ai Galati. Sono proprio loro, dice Paolo, che erano servi di dei che tali in realtà non sono, e proprio loro sono stati fatti oggetto di un'iniziativa liberante di Dio che implica per il presente una situazione completamente nuova. Prima non avevano conoscenza di Dio, nel senso più elementare del termine. E la riprova di quella ignoranza qual era? Era la loro idolatria. Avete servito, prima, coloro che per natura non sono veri dei, ma qualche cosa di altro e inferiore. Ma ora la loro situazione è diversa. La grande svolta che ha trasformato la vita dei Galati non è che essi abbiano trovato Dio, ma che essi sono stati trovati da Dio. Infatti non si giunge a conoscere Dio per iniziativa propria. Se i Galati hanno incontrato Dio, fatto la sua conoscenza, cioè sono entrati in relazione col Signore, questo non è dipeso da loro, non è stato il risultato di una loro ricerca, ma è stata un'iniziativa di Dio. Paolo sposta il discorso dal conoscere dell'uomo al conoscere di Dio, dalla realizzazione umana all'iniziativa divina. E questo capovolgimento mette in primo piano il senso biblico del verbo conoscere: essere conosciuti da Dio. Essere conosciuti da Dio è un'espressione ricca di significati che ha un carattere di reciprocità, tant'è vero che viene usata per esempio per l'incontro d'amore tra l'uomo e la donna. Ora Paolo non si capacita come mai i Galati, passati attraverso questa esperienza, si rivolgano di nuovo ai deboli e poveri elementi della loro esperienza religiosa precristiana. Deboli perché non hanno la forza di salvare, e poveri perché incapaci di dare ai loro seguaci le ricchezze della comunione con Dio. I Galati quindi sono accusati da Paolo di volersi rimettere sotto il loro giogo, voler ritornare alla condizione di schiavi. L'assurdità e l'incoerenza della condotta dei Galati è dimostrata dal contrasto tra la loro attuale situazione di figli e quella precedente in cui vorrebbero ritornare. Paolo identifica la ricaduta in vecchie osservanze con un abbandono dell'Evangelo di Cristo, che invece libera la comunità cristiana e i singoli credenti. Accettare la predicazione degli agitatori che vorrebbero mettere accanto all'Evangelo di Gesù Cristo anche altre osservanze che somigliano a quelle che pesavano sulla vita dei pagani, significa che cosa? Depotenziare l'Evangelo della sua carica liberatrice. Paolo conclude questa prima parte con un'espressione di rammarico, mettendo in dubbio l'efficacia del suo lavoro, non tanto perché lui teme di non aver fatto bene il suo lavoro, quanto perché è seriamente preoccupato per la salvezza dei Galati. Io mi fermerei qua.